la parola subito al professor Popovic. Grazie anche per aver rispettato il tempo.
Appare molto importante questa insistenza analitica sul tema delle reti e delle relazioni attraverso Pierpaolo Donati, eccetera. E devo dire che questa insistenza sul momento della interazione sociale è una dimensione che intuitivamente e anche a volte metodologicamente è stata intravista da Simmel proprio nel trattare il tema della città. In un certo senso ha degli accenti che possono essere anticipatori rispetto ad alcune delle riflessioni proposte, questo tema del modello della rete e della colonizzazione del mondo vitale. Simmel è uno scrittore affascinante, ha uno stile molto elegante, molto ripieno di metafore, e le ragioni stesse della sua fortuna sono le ragioni medesime del discredito che spesso ha avuto, nel senso che si è detto è un seminatore di intuizioni stimolanti, sollecitanti, però non ha poi approfondito rigorosamente alcuni punti come magari si sarebbe potuto sperare. Devo dire che durante la vita è stato oggetto di tenaci pregiudizi, al limite direi della discriminazione, nonostante l'autorevole stima di Max Weber, che non era proprio l'ultimo venuto, ha trovato posto in un'università periferica a Strasburgo, dove è morto nel 1918, era la peggiore università perché era sul confine francese e questo era stato un calcolo che il Ministero prussiano dell'Università e della Cultura aveva fatto, quindi relegarlo proprio in questo terreno di confine e di conflitto. Suscitava anche invidia perché i suoi corsi avevano molti uditori, non erano spesso istituzionali, erano corsi liberi, quindi accanto agli studenti vi era una ricca folla di uditori, tra cui molte figure che poi diventeranno famose, da Lukács a Bloch, eccetera, insomma. E una certa influenza anche si può rinvenire su Benjamin e sulle sue riflessioni, anche se il modello di città, di grande metropoli, di Simmel è Berlino, in modo evidente, mentre invece per Benjamin è piuttosto Parigi, anche se non mancano molte annotazioni di Simmel su Parigi, quindi in un certo senso queste precedono lo sforzo ulteriore che ha compiuto poi Walter Benjamin. Sentite questa piccola considerazione: so che morirò senza eredi spirituali e va bene così, la mia eredità assomiglia al denaro in contanti che viene diviso tra molti eredi, di cui ognuno investe la sua parte in modo conforme alla sua natura, senza interessarsi troppo della sua origine. Questo riferimento al denaro è abbastanza significativo perché una delle opere fondamentali di Simmel riguarda proprio il denaro, è tradotta da Cavalli, per le edizioni UTET si può leggere uno dei classici della sociologia, perché in realtà Simmel è disputato tra filosofia e sociologia. Della sociologia è considerato, dopo le lontane origini sensimoniane, comtiane, un rifondatore insieme a Durkheim e insieme a Max Weber. Però la differenza è che Durkheim e Weber hanno avuto una ricca scuola, forse anche perché dal punto di vista metodologico più seguibili, mentre invece le esposizioni di Simmel hanno a volte una grande ricchezza sorgiva, ma sono piuttosto, il discorso va e viene e quindi è più difficile, ma non è solo questo, è che il pregiudizio tenace che lo circondava ha impedito che si formasse una continuità in qualche modo didattica ed educativa. Ci sono molti testi interessanti e anche l'originalità di alcuni temi, per esempio il tema del denaro, la differenza qui con Marx brilla in maniera abbastanza sostanziale, anche se Marx è continuamente il punto di riferimento, si interessa pochissimo Simmel del momento della produzione, a lui interessa soprattutto il momento della circolazione delle merci. Quindi non sono semplicemente periodi diversi, situazioni dell'economia diverse, è anche una sensibilità diversa. Il secondo tema, piuttosto originale, affrontato con taglio monografico, quello della moda, del sistema della moda. Un terzo tema, quello del paesaggio, su cui Simmel ha scritto delle cose nuove per rapporto all'uomo. Ed infine il tema della città, nelle sue nuove dimensioni, quindi non la città di provincia, la città piccola, ristretta, ma il grande agglomerato urbano, appunto la metropoli, secondo appunto la sua, si impone insomma secondo la sua concettualizzazione. Dicevo, taglio monografico è anche un modo di scrivere nuovo, che è caratteristico di questo periodo. Indico rapidamente tre testi. Durkheim, il saggio sul suicidio, un tema che veniva un po' paventato o veniva semplicemente aggirato. Il libretto che esce proprio nel primo anno del nuovo secolo, nel 1900, Le Rire, il riso, di Henri Bergson, anche questo con taglio risolutamente monografico. E per quanto riguarda il nostro autore, gli scritti sulla moda, ma anche sulla città, quindi che prendono temi considerati emergenti e danno un taglio monografico. Non mancano opere più ampie, più ambiziose, ecco, quello che si chiama appunto sociologia e soprattutto lo scritto sul denaro, che hanno una natura più organica. Ma Simmel preferisce questi testi brevi, stimolanti, e li tratta con genuina passione, così come erano i suoi corsi universitari, che erano appunto seguiti con questo pathos particolare dagli studenti, il che suscitava, come dicevo prima, non pochi risentimenti. Abbiamo perfino i rapporti di polizia sulle lezioni di Simmel, perché erano lezioni controllatissime in realtà. Non so se lui lo sapesse, forse lo intuiva probabilmente, insomma. Ma soprattutto riguardavano non tanto quello che diceva lui, quanto questi allievi pericolosi che frequentavano le sue lezioni, insomma. È un tipetto interessante anche. Naturalmente c'entra anche il pregiudizio riguardo delle sue origini ebraiche. Per la verità lui era completamente assimilato, ma questo non faceva cessare i sospetti su di lui, anzi li acuiva, quindi come fosse un giudice che dall'esterno in qualche modo criticava il modo di essere, gli equilibri di un certo mondo, di una certa società. Dicevo prima che proprio la sua idea fondamentale è l'interazione e soprattutto quei processi che lui chiama dissociazione. Qualche volta lui aggiunge una terza espressione, effetto reciprocità. Quindi tutti i problemi, in modo particolare quelli che si verificano nelle grandi città, sono legati a questi effetti di reciprocità. E si deve leggere tutto questo in una trama molto fitta di relazioni che non è facile, e qui la delicatezza e la finezza di Simmel, non è facile districare, sono come fili che in qualche modo si annodano e che vanno trattati nel loro assieme. La sociologia americana, con Talcott Parsons soprattutto, si è misurata un po' con Simmel, però in qualche modo non lo ha considerato tra i punti di riferimento più importanti. Questo ne ha determinato un certo congelamento della fortuna, anche perché poi la sociologia è proprio negli Stati Uniti che acquista il suo volto più incisivo. Quindi il fatto che lui non sia inserito, ecco, per esempio è molto più importante l'influsso di Max Weber, di altri, che sia inserito solo secondariamente, ne determina un po' la fortuna-sfortuna, possiamo dire così. Un altro aspetto in cui Simmel è molto presente è il tentativo di decifrare il simbolo, i simbolismi, che sono una dimensione costitutiva dell'umano. D'altra parte lui è favorevole a queste letture legate soprattutto a un tentativo di comprensione. Cercherei di dir così, non sono proprio sicuro, mi pare che ci sia il tentativo di una specie di fenomenologia dei fatti sociali, dove entra qualche intuizione di carattere sociologico, qualcosa di psicologico e qualcosa di filosofico, soprattutto con le due grandi categorie molto mobili, che sono da una parte le forme, e qui non è così facile dire forma un po' tutto, è il valore, è l'ideale, è la norma, da un lato, e la vita dall'altro. E questa incessante dialettica tra le forme e la vita, che è proprio la caratteristica peculiare della posizione simmeliana. È radicalmente antipositivista, è asistematico volutamente, molto autoconsapevole tuttavia delle premesse che soggiacciono e che determinano il tutto del ragionamento. Vi segnalo uno scritto che secondo me è uno dei forse dei più belli e dei più attuali, dedicato alla figura dello straniero, che già in quel tempo era una figura così caratteristica e che suscitava timori, reazioni. C'è un altro saggio molto curioso che è stato tradotto solo di recente e che riguarda la figura della porta e del ponte, queste due grandi metafore. Sono metafore non a caso che intessono tutta la pubblicistica contemporanea, sono metafore che compaiono un po' dappertutto proprio in relazione al tema dello straniero. Ecco, Simmel è stato molto importante nel, come dire, ripescare, non è stato certo il primo, nel ripescare queste due figure e nel dare loro dignità all'interno dei suoi ragionamenti. Passo proprio a questo, alla presentazione di questo libricino che ho riletto con grande piacere, avevo riletto, tra l'altro era a caso proprio a Dino Formaggio, che tu hai nominato, con cui ti sei laureata, questo testo, sì. Era molto caro e so che l'aveva esplorato attraverso tesi di laurea, eccetera. Simmel è stato un autore. Sapete un altro filosofo che dedicava molta attenzione? Era Enzo Pacci, oggi è un po' dimenticato, che non a caso chiamava la sua filosofia relazionologia. Questo tema della relazione era precisamente il centro della sua prospettiva. Quindi il tentativo di scorgere i nessi tra diversi fenomeni che a prima vista sembrano appartenere ad ambiti vitali diversi. I nessi, il cogliere i nessi, quando non ci riusciva attraverso un ragionamento o una messa in questione più rigorosa, ricorreva all'analogia. Qui c'è qualcosa un po' di intuizione artistica in questo. Questo cercava di completare un ragionamento che mancava di alcuni anelli, mancava di alcuni passaggi. Famoso anche Simmel per avere negato la ipostatizzazione che noi chiamiamo società. Lui diceva: società è il nome con cui si indica una cerchia di individui legati l'uno all'altro da varie forme di reciprocità. Però sono queste forme di reciprocità l'elemento solido, per così dire. Il riferimento alla società sembra invece piuttosto una ipostasi. Questo testo parte da una visione di carattere generale legata soprattutto a questo, alla prevalenza nelle grandi città dell'elemento, la data esatta diciamo 1903, la nascita occasionale, una conferenza, spesso Simmel partiva da questo, poi a freddo naturalmente cercava di riprodurre le linee di quello che aveva pronunciato a viva voce con la scrittura, con il rischio naturalmente un po' di cristallizzare la questione. Il primo punto è questo: nella grande città prevarrebbe la componente intellettuale. Attenzione che qui le parole sono usate, quindi Vernunft, ragione, Verstand, intelletto. Quindi l'intelletto è basato essenzialmente, secondo la prospettiva simmeliana, sulla calcolabilità. E l'intelletto sarebbe la più adattabile delle nostre facoltà. Ora, la descrizione che lui fa della metropoli, della grande città, cerca di mettere in luce l'ipertrofia di questo momento. E qui c'è qualche analisi che sembra anticipare qualche sviluppo molto più organico della scuola di Francoforte, perché c'è l'idea che si bandisca nella grande città l'elemento qualitativo. Qui comincia un lungo esame sull'analogia con il denaro. Come il denaro cerca di rendere tutto equivalente, in un certo senso, quindi abolendo l'elemento della qualità, così lavorerebbe l'intelletto. E questa sarebbe una caratteristica del modo di vita della metropoli, cioè della grande città. Con il rischio, scusate la semplificazione, una cosa vale l'altra, e tutte e due poco o nulla, con il rischio di approdare a una indifferenza generalizzata. Indifferenza proprio nel senso etimologico del termine, no? Non differenza, nel senso che non c'è nulla che si stagli con particolare rilievo, con particolare vigore. Qui siamo al cuore di quella aporia, di quella difficoltà che si evidenzia e dell'ambivalenza sia della situazione che Simmel descrive, che però è anche ambivalenza sua in una certa maniera. Poi semmai spiegherò perché è anche sua, ma magari discutendone un po'. Perché c'è questa ambivalenza? Perché da un lato tutto parte dall'esigenza della libertà. Ci si rifà l'illuminismo. Pensate alla voce liberté di Diderot nella Encyclopédie, no? Nella grande enciclopedia. Quindi tutto in chiave di emancipazione, tutto in chiave di libertà, di ricerca di libertà e di affermazione dell'individuo. Però nelle pagine conclusive mostra un rovesciamento impressionante, nel senso che è lo spirito oggettivo, è l'oggettività che prevale nella grande città. E quindi il rischio che l'individuo venga compresso se non soffocato e spento. Quindi in realtà i due fenomeni sono fenomeni in paradossale congiunzione e l'individuo si riscatta, per così dire, mettendo in evidenza la sua irripetibilità, la sua unicità. Ecco tutti i fenomeni dell'eccentricità, della moda, del tentativo di darsi qualcosa di inconfondibile. Quindi la inconfondibilità sarebbe l'ultimo rifugio di questa ricerca esasperata di libertà, continuamente frustrata dalla prevalenza invece della componente meccanica ed oggettiva, perché abbiamo capito che questa oggettività rischia di essere schiacciante. Ecco il punto. Ci sono qui quindi l'alienazione sarebbe in questa chiave la prevalenza di questo aspetto oggettivo, di questa cultura oggettiva che incorpora il valore. Questa è l'immagine che Simmel usa, cioè avviene un'incorporazione dei valori culturali, quindi si staccano, per così dire, dall'individuo, che diventa ogni giorno più povero, più misero, e in qualche modo vanno invece a incrementare questi apparati e questa forza dell'oggettività, questa forza schiacciante dell'oggettività. tra le analisi psicologiche più fini e famose c'è quella dell'individuo blasé. Qui sono prese da varie fonti, anche dalla cultura del decadentismo, che è un fenomeno letterario e culturale così importante. E viene descritto come l'uomo del tedio, come l'uomo della noia, che non si preoccupa più dell'altro uomo, perché gli stimoli nella vita della città sono eccessivi. Qui, parlando di Berlino di allora, già ci sono dei fenomeni, quindi l'inquinamento acustico, vero, l'inquinamento anche, apriamo i giornali, vediamo, vero, che in questa nebbia, oggi per fortuna mi pare si sia sollevato il sole, c'è una mole impressionante di polveri. Ecco, sono già fenomeni che vengono descritti e vengono legati all'idea che nella città ci sia la vita nervosa. Quindi una prevalenza di stimoli nervosi su quelli muscolari o di altro tipo è il concetto proprio di vita nervosa. E quindi il sistema nervoso continuamente sollecitato tenderebbe a un certo ottundimento, quindi a una certa opacità sensoriale, per dire così, e questo non è un grande risultato perché naturalmente l'uomo non riesce più ad avvertire l'inatteso, il nuovo, l'inaudito, l'inedito, ecco, tutte queste componenti vengono semplicemente riportate a qualcosa di noto e di conosciuto. Quindi questa fine anche analisi psicologica, quello che ho detto prima, si intitola così, Il ponte e la porta, ed è stato tradotto recentemente. Allora andrebbe letto in connessione con l'altro piccolo saggio, Lo straniero, nel senso che danno un po' l'idea di questa visione di Simmel. C'è una, fra parentesi, una piccola traduzione da parte di Armando di questo testo, con una introduzione che è più ricca e più ampia dello stesso testo, che però serve ad inquadrare bene l'autore con questi suoi problemi, con queste sue difficoltà. Ecco. E una cosa interessante in questa introduzione si mette l'accento su un'altra piccola profezia, che è quella dei non luoghi che abiterebbero la città. Quindi c'è una connessione con le cose che Marc Auger, antropologo ormai diventato famoso, eccetera, ha descritto. Pensiamo per esempio al testo di Eleutera, Non luoghi, tradotto anche in italiano, e alcune descrizioni, illustrazioni, che ci dà Simmel in questa sua fenomenologia di luoghi appunto che nascono come tentativi di liberazione, cioè l'individuo si isola, ma poi spesso non è un isolamento, una solitudine per meglio dire scelta, si tratta di un isolamento coatto, e in realtà anche qui si manifesta poi, a guardare meglio, una prevalenza dell'oggettività su questa ricerca di libertà. Allora, intensificazione della vita nervosa, cambiamento dell'obiettivo della lotta. L'uomo non si emancipa più dalla natura, ma il problema del conflitto diventa un conflitto tra uomini, diventa concorrenza tra uomini, con anche la componente, anche qui descritta con accenti che sono previsivi, il tema dello sradicamento nelle grandi città. Quindi la vita delle grandi città è interpretata soprattutto come fluire, e la cosa interessante è questa, mi pare, che non c'è una vera nostalgia per forme pregresse di esistenza, di vita assieme. Quella nostalgia che è così palpabile, per esempio, in Simone Weil, quando parla dello sradicamento. Ma vedete, cioè, in realtà la personalità stessa di Simmel è del tutto metropolitana. Lui dice ad un certo punto, nelle sue lettere, che lui non avrebbe potuto vivere in nessun altro luogo che Berlino. Quindi non c'è l'idea di una vita contadina, con dei ritmi. L'idea è che questa vita, che pure costringe a una eccezionale tensione, è ormai la forma di vita con cui si deve fare i conti, quindi è all'interno di questo mondo che occorre in qualche modo situarsi decisamente, anche perché, ecco questo è l'altro filone, è l'economia che intrama la grande città, il punto, è questa prevalenza proprio del denaro ed è la prevalenza di questa umanità che usa più l'intelletto piuttosto che il sentimento o la vita affettiva. Ecco il punto. Quindi nell'altro uomo si vede un potenziale cliente, l'oggetto di un calcolo, e questa è la spietata oggettività di cui parla Simmel e con cui si tratta comunque di fare i conti. Ecco, lo spirito moderno è diventato sempre più calcolatore. Questa è l'affermazione che non lascia dubbi di Simmel, che però non dà luogo a quelle forme cocenti di, perché quello che gli interessa è soprattutto scandagliare, scavare nella profondità della questione. Questo è il punto. Lo scandaglio è come uno speleologo, diciamo, della vita della città che si immerge in una grotta, in una caverna per riuscire a capire fino in fondo il problema. Lo so che questa conclusione poi e questa impostazione lascia il lettore con molto, ma come? C'è tutto questo quadro critico, poi dico che cosa sortisce questa piccola, ecco, conclude così: il nostro compito nei confronti di tutto questo non è quello di accusare o di perdonare, ma solo quello di comprendere. Qui c'è però una qualche analogia, in una maniera completamente diversa e meno riflessa, meno approfondita, con Weber e con la sua idea di avvalutatività. C'è una specie di, come dire, di riscontro molto vago, per la verità, no? C'è questa idea che il compito fondamentale sia quello di capire, visto che la novità in primi anni del Novecento era così palpabile, così marcata, che meritava questo esame. Il denaro è un grande livellatore. E qui anche c'è un paradosso sulle scelte culturali dell'uomo delle grandi città. Ecco, la cosa strana è questa. Dice, c'è in altri autori, non parla di sé, c'è quello che lui chiama una nostalgia inappagata. Allora, proprio gli autori che hanno parlato malissimo della grande città, Nietzsche, Ruskin, che l'hanno combattuta come livellatrice, sono gli autori che vanno più di moda, che sono più letti, proprio perché c'è questo, sono oggetto, l'odio, il risentimento di questi autori è oggetto in qualche modo di una nostalgia inappagata. Ecco, così lui lo spiega. Quindi il desiderio di qualcosa di completamente diverso. Allora, questi autori sono il contrario della puntualità, della calcolabilità, dell'esattezza, della precisione che sono i costumi della grande città. Sono il contrario, ma proprio si attinge a questo. Ecco la grandissima fortuna che già all'inizio del Novecento comincia a comparire. Per la verità Nietzsche non è ancora così popolare, Simmel è proprio in Germania uno dei primi lettori in profondità, ma Ruskin sì. Ruskin in Inghilterra ha una grandissima funzione. Questa figura del blasé è diventata famosa nella comprensione di, diciamo che è un aspetto, la figura dell'uomo blasé, che consiste in questo, nell'attutimento della sensibilità dovuta a una smodatezza dell'impiego dell'aspetto nervoso rispetto ad altri apparati, nella società della fatica, nella società dello sforzo fisico, è piuttosto l'apparato muscolare. Qui invece la città esige una continua sollecitudine, una continua attenzione al mondo. Mi avvio alla conclusione, quindi l'aporia di fondo consisterebbe in questo. Ciascuno affronta individualmente e cerca di ritagliarsi una forma di esistenza. Ricorda per esempio alcuni aspetti. A Berlino si mettevano dei cartelli sulle porte per dire se avete bisogno di questo, di questa particolare specializzazione, è chiaro che a fondamento di tutto sta un'esasperata divisione del lavoro, voi mi chiamate, io in qualche minuto arrivo. Quindi si cerca di essere inconfondibili proprio perché la propria prestazione, quello che si dà, venga valorizzata al massimo.
È quello che cita anche Simmel a proposito di Parigi, dove c'è la figura del 14esimo, come si chiama? Il 14esimo.
Il 14.
Quello che si prepara la mattina, si veste bene, aspetta di essere chiamato a fare il 14esimo, un pranzo in cui sono i 30.
Certo, pensate a cosa c'è di più specializzato di questo. Ma proprio questa specializzazione è quella che si richiede per non essere sommersi nei gorghi, diciamo, dell'irrilevanza. Ecco. Naturalmente sono tutti particolari e dettagli, ma il tentativo di Simmel, e qui la sua finezza, ma anche a volte il suo scacco, il tentativo è quello di far emergere da questi dettagli un significato più profondo, che in qualche modo illumini la novità rispetto al passato della grande città. Quindi anche il tema dell'indifferenza e anche, ecco, questo insieme psicologico che lui definisce così, gerarchia altamente differenziata di simpatie e di avversioni. Quindi un mondo in cui non è spenta la componente emotiva, naturalmente. La componente emotiva è ben presente, però è governata spietatamente da questa prevalenza del calcolo e dell'intualità.
Il mondo di oggi, poi, alla fine.
Ma visto, per così dire, nel suo questo è l'aspetto interessante, in una sua approssimativa genesi, è una specie di Big Bang, diciamo, della grande città. Naturalmente dove c'è qualcosa che poi non è proseguito e c'è qualcosa che non è forse neanche storicamente esatto, qui è una ricostruzione di tipo impressionistico, è una fenomenologia però senza gli accorgimenti di Husserl, che poneva, vero, l'epochè, questo, quell'altro, vero, l'allontanamento della la preoccupazione di dominio sul mondo immediata, eccetera, eccetera, insomma. Ecco. E poi un altro tema interessante è la riservatezza, cioè questa idea che non ci si deve consegnare completamente e fino in fondo ai rapporti sociali, che per così dire ci svuotano, ma bisogna mantenere una certa distanza, quindi la scelta anche qui di conservare una libertà di movimento a prezzo naturalmente di rapporti, se non gelidi, rapporti quantomeno freddi, un certo pathos della distanza, diciamo, in una certa maniera. Allora, capite che tutti i discorsi rispetto a questo della polis antica, legata al mito, eccetera, pensate ad Atene, tutto, qui si sbriciolano, e lo dice chiaramente Simmel, la coscienza di questo. Da questo punto di vista la polis antica assomiglia al carattere di una città di provincia. Quindi, nonostante la grandezza e l'effervescenza spirituale, intellettuale di Atene, cosa straordinaria, e le pressioni continue, perché queste città erano in guerra continuamente e vivevano grazie a questo spirito di mobilitazione, non parliamo poi di Sparta, che era in guerra permanente, no, nonostante questo sono lontanissimi da questo modello, dove il conflitto è più conflitto economico e culturale, continuo, è competizione incessante. Oltre a riservatezza, qualche volta il traduttore usa l'espressione riservo per indicare la stessa cosa, è trasparente che si tratta della stessa cosa. Quindi l'idea che la metropoli ha questa natura cosmopolitica, però questo cosmopolitismo non è quell'ideale universale, qui chiudo davvero, che per esempio è in alcuni autori appartenenti all'illuminismo al XVIII secolo. Si tratta di qualcosa di diverso, piuttosto quello di cui va in cerca Simmel, qui c'è una certa incertezza, è l'universalità come tipicità. Lui lavora su dei prototipi, in qualche modo, ecco l'uomo blasé, l'uomo intellettuale, eccetera. La fondatezza di questi prototipi è l'intuizione, molto spesso, non c'è molto più di questo, l'esperienza e l'intuizione. diciamo che c'è una bella differenza con la filosofia di impostazione razionalista, per cui anche non a caso poi Simmel è stato accusato di certi cedimenti verso il razionalismo, perché qui fondamentalmente è il lavorio dell'intuizione dentro l'esperienza. Anche i dati sono pochini in questa ricostruzione, gli elementi di fatto sono più, però è proprio quello che il suo pubblico in un certo senso apprezzava, perché c'era questa ricchezza, c'era questo toccare il tema, farlo intravedere di scorcio in prospettiva. Qui si era interessato anche della dimensione estetica, parlava di quadri, di prospettiva, quindi dare questi scorci in qualche modo, far pensare i suoi ascoltatori. E questa idea della crescita continua della città, anche questo è un altro, ogni incremento acquisito è staffetta di un uguale incremento. Quindi l'idea che la stessa metropoli potesse non essere la dimensione ultima, e del resto se voi pensate la tecnopoli, la megalopoli eccetera, ma questa idea di una crescita infinita in un certo senso, che non avrà limite se non nelle incapacità poi della gestione del tutto. E sono scaduti, anzi ho preso qualche minutino in più, sono stato birichino, vi scuso. Siccome è domenica.
Allora, adesso facciamo questa pausa caffè, dopodiché riprendiamo e io sinceramente devo un po' consultarmi per capire se sia più opportuno ritrovarsi per cominciare un breve dibattito su quello che è stato, perché ho visto che ci sono stati anche delle interruzioni, breve dibattito su questo, su queste prime due relazioni, oppure se continuare le relazioni.